Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 25 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisanna e ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata la stiamo allestendo qui con voi, è che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Per la serie Tirare il sasso e nascondere la mano, c'è una notizia che coinvolge un deputato della Lega, Simone Billi, e di un convegno organizzato qualche giorno fa dalla stessa Lega, promosso dalla stessa Lega alla Camera dei Deputati, sul tema dell'aborto e per voler essere precisi contro l'aborto. I relatori di questo evento e che hanno quindi parlato di fronte ai presenti sono Marco Malaguti e Maria Alessandra Varone, che fanno parte del Centro Studi Machiavelli e che hanno presentato appunto la rivista del centro, appunto, che si chiama Biopoetica e che in sostanza nega il diritto all'aborto. Insomma, questo centro ha un'idea piuttosto chiara in merito al tema, ma in generale quello che è andato in scena a Montecitorio è stato un evento in cui sono stati promossi concetti come l'aborto non è un diritto legalmente accettabile, l'aborto non è mai giusto neanche in caso di stupro, oppure l'aborto non è altro che un uso improprio della libertà oltre che di una degenerazione del ruolo materno. Insomma, siamo su questo tenore qua. Ora, ecco, all'inizio vi ho menzionato il deputato della Lega Simone Billi, no? Ecco perché Billi. Questa figura risulta anche autore all'interno del Centro Studi Machiavelli ed è lo stesso che ha prenotato la sala, appunto, a Montecitorio per ospitare il convegno, a cui non si è presentato perché a quanto pare aveva un impegno a Strasburgo, perché lui è anche deputato al Parlamento Europeo, a quanto pare. È interpellato però sul convegno, appunto, andato in scena contro l'aborto, si è smarcato da tutto e da tutti, affermando come tutta questa notizia che è stata riportata a Repubblica sia una cavolata, che lui non c'entra nulla, anche se il giornale, insomma, era presente alla conferenza ed era anche in possesso del dépliant e quindi anche della rivista del Centro Machiavelli presente all'evento. Insomma, organizzi tutto e poi ti tiri indietro. Insomma, c'è stata questo convegno. Insomma,
secondo te perché si vergogna o non vuole beghe? È uscito fuori una cosa diversa rispetto a quello che si era prefissato o semplicemente sta cercando di non entrare in
polemiche,
scandali?
Il fatto è che però la rivista, cioè io ho letto, ho visto anche
il dépliant.
Sì, esatto, ci sono proprio le parti che ho detto riguardanti l'aborto, quindi c'è scritto chiaro e tondo all'interno di questa rivista di cosa si parla. E peraltro si sa che lui ha prenotato la sala per appunto ospitare questo convegno. Insomma, comunque lui c'entra direttamente in tutta questa storia.
Immagino non vuole essere la cosiddetta shitstorm, ecco.
Che però
sorpresa invece c'è stata comunque. E mi ha sorpreso un po' l'uso improprio della libertà, che è un'espressione interessante, un po' peculiare. Quindi decidiamo a monte che tipo di libertà possono avere le donne, insomma. Capisco.
Ma noi siamo qui per aspettare queste sentenze, cioè viviamo per questo. Io sono contenta che la biopoetica, che è poi un nome bellissimo, biopoetica.
Neanche bioetica, è la biopoetica.
Esatto, perché alla fine, se ci pensate, lo spirito materno è poesia.
La poetica biologica, un haiku sull'aborto, ok.
No raga, comunque è terribile. Cioè ieri stavo parlando con una ragazza che ha fatto ricorso all'IVG ed era un po' traumatizzata da ciò che leggeva, perché dice, cavolo, io in quel momento ho potuto decidere liberamente di farlo. Ed è stata una scelta peraltro molto dura e difficile, con molte implicazioni a livello psicologico, eccetera, e anche fisico, ovviamente. E solo pensare che in un futuro, ma neanche tanto remoto, una cosa del genere potrebbe non essere più tra le mie alternative, era capricciante. Che poi alla fine è esattamente quello che è successo negli Stati Uniti, cioè una cosa a cui non riesco a non pensare, il fatto che gli Stati Uniti questa cosa se la sono già vissuta, si sono già fatti le loro manifestazioni, le loro proteste, ma questa roba in questo momento negli Stati Uniti è così, è così, cioè.
Cerchiamo di non decidere anche qui che questa cosa non sarà mai più un diritto.
E torniamo al discorso che abbiamo fatto anche l'altra volta sul fatto che come ci sono diritti che ci sembrano sicuri, protetti, ecco, come negli Stati Uniti anche l'aborto alla fine è stato messo in discussione e ribaltato, quindi purtroppo è un problema, ecco, che va tenuto conto, insomma.
Nulla è inattaccabile, purtroppo. Dunque arriva un momento in cui una cosa diventa una notizia a prescindere che lo si voglia o meno, ed è il caso di quello che ormai viene conosciuto in tutto il globo terracqueo come Fleximan.
Ah, eccoci.
Perché dico a prescindere? Perché insomma è da parecchio che la notizia ci passa davanti, ma l'abbiamo sempre un po' relegata ai margini, e l'errore è stato nostro evidentemente, perché c'è ormai parecchio da dire. Di cosa stiamo parlando? Nelle ultime settimane, è probabile l'abbiate sentito, stanno venendo abbattuti con una certa frequenza un buon numero di autovelox nel nord Italia, tagliati alla base con un flessibile, quindi insomma una sega circolare portatile per capirci, e da qui il nome del nostro supereroe Fleximan. Ci sono stati casi in Piemonte, Veneto e Lombardia, e c'è in realtà il serio dubbio che non si tratti della stessa persona, perché insomma gli inquirenti ritengono improbabile che lo stesso individuo si muova così tanto tra le regioni, ed è più probabile che siano casi di imitazione, tanto più che le modalità a volte variano. In un caso l'autovelox è stato preso a colpi di arma da fuoco, in un altro abbattuto con un esplosivo, insomma variano. Delle telecamere in provincia di Asti poi hanno ripreso peraltro due persone che con il volto coperto tagliano in pochi minuti l'autovelox con la sega circolare, quindi insomma sembra un movimento un po' improvvisato e non l'opera di un singolo eroe mascherato, ecco. Comunque, la cosa interessante è che ieri c'è stata una sorta di rivendicazione, perché l'ennesimo autovelox abbattuto in provincia di Padova aveva un cartello con su scritto Fleximan sta arrivando, e molti dei sindaci dei comuni coinvolti hanno detto apertamente di non volerli rimpiazzare questi autovelox, nonostante le perdite economiche, perché insomma un autovelox, lo sappiamo, fa guadagnare molto in multe. Leggevo una roba tipo 130.000 euro al mese, quindi interessante. In un certo senso comunque dando la vinta a Fleximan, e in alcuni casi dicendo proprio che insomma è importante ascoltare la Vox Populi, che è un grande saggio dei nostri tempi, ci ricorda essere Vox Day. Peraltro in tutto questo siamo il paese con il maggior numero di autovelox in Europa, che porta una riflessione su quanto capitalizziamo sui cittadini e sulle multe, ma questo è un altro discorso.
Ho un dubbio, cioè quindi il sindaco di questo posto?
Sì, di questo paesino che
in provincia
realtà...
di Padova?
Sì.
Quindi lui ha detto, beh ma la gente non vuole gli autovelox e quindi...
Ci arrendiamo alla Vox Populi.
Cioè nel senso, allora gli autovelox, cioè, io credo che nessuno...
Non ho detto proprio così, però.
Credo che nessuno li voglia. Perché sono una bastardata, nel senso che non servono solo a contrastare l'eccesso di velocità, ma anche proprio a essere cattivissimi.
Parole forti, ma come darti
torto? No, raga, sono una macchina da soldi, come dicevi tu. Però dire, hanno rovinato, hanno distrutto tutti gli autovelox. Ah, vabbè, allora il popolo non vuole gli autovelox e quindi non li mettiamo.
Allora, c'è anche un discorso un po' più cinico, perché allora riparare un autovelox
costa.
Leggevo, costa dai 7 ai 10 mila euro, metterne uno nuovo costa tipo 25 mila euro.
Vox Populi. Quindi... Vox Dinaro, cioè.
A proposito di Vox Dinaro, io ho letto di un altro sindaco di un altro paesino del nord che è stato attaccato da questo presunto Fleximan, anche se secondo me il primo, secondo me era Fleximan e poi tutti gli altri hanno fatto un'imitazione, hanno voluto continuare. Ha detto che più Fleximan continuerà a tagliare autovelox, più lui li rimetterà.
Che poi, cos'è questo sessismo? Magari una Flexi-woman, cosa ne sappiamo?
È vero anche quello.
Raga, io mi chiedevo perché Fleximan... Poi ho capito che è per lo strumento utilizzato, ma all'inizio pensavo perché flexasse di aver distrutto gli autovelox.
Siamo in due allora.
Volevo darvi questa... My two cents. C'è una notizia che è esplosa ieri ed è l'accusa di violenza privata, di molestie e abuso di autorità nei confronti di un ufficiale dell'Accademia Militare di Modena, il 53enne Giampaolo Cati. Quindi andiamo un po' nello specifico. La denuncia è stata presentata 2 anni fa e qualcosa di più, nel 2021, ma gli atti, diciamo, a cui si fa riferimento, le azioni, risalgono ad anni prima, anche sino al 2016. In particolare si parla di atti punitivi e umilianti nei confronti di alcuni scudieri, 6 uomini e 4 donne, e diciamo che la richiesta umiliante più ripresa dai giornali, che proprio leggete praticamente quasi in tutti i titoli per ovvie ragioni, è la richiesta di lavare frequentemente i genitali dei cavalli, perché appunto gli scudieri gestiscono i cavalli e questa mansione punitiva, umiliante, insomma è tra le cose più riprese nelle denunce. Però non ci si ferma qua, ci sono anche testimonianze di continui apprezzamenti sessuali alle donne, dei commenti al loro peso e al loro aspetto fisico, con inviti diretti e indiretti, un linguaggio profondamente sessista e scurrile. Ha mostrato loro anche alcune foto di altre donne in abiti succinti. Poi, volendo invece andare più sul generico, si parla di un clima di minaccia, quindi ad esempio minacciava di compromettere la carriera, sempre secondo le accuse. Si parla di dispetti e ripicche, di scatti di rabbia, che insomma creavano uno stato di paura tra i sottoposti. Vi dico solo una frase: io sarei disposto a inventarmi qualsiasi cosa sul suo conto personale pur di distruggere lui e la sua famiglia. Quindi insomma un personaggino. sempre secondo l'accusa. Specifichiamo però che Cathy non è ancora stato rinviato a giudizio, per quanto la quantità di testimonianze può farci supporre che la probabilità sia alta, e al momento sta ancora lavorando nell'accademia, ma in un'altra mansione. I suoi avvocati hanno rimarcato l'innocenza, dicendo che si parli di un ufficiale pluridecorato che l'albero di Natale levate con un CV importante e che inserito in un contesto gerarchico è normale che controllasse giustamente i propri soldati. Raga, allora, io vi dico, è possibile che questa notizia sia esplosa così tanto prima di un rinvio a giudizio per la questione dei genitali equini? Però rimane comunque, nel caso fosse una roba appunto confermata, anche se mi sembra che almeno apparentemente le premesse ci siano, è abbastanza grave e ci descrive un sistema, diciamo, militare di forte nonnismo e soprusi.
Ma non sono sorpreso in realtà io.
Guarda, poteva succedere in qualsiasi ambiente, e invece è successo esattamente in quello militare. No, non sono particolarmente sorpreso.
Mi ha fatto volare il fatto degli avvocati che hanno giustificato l'innocenza, come hai detto tu, Chiara, del pluridecorato, insomma, comandante, capitano, quello che è.
E dopo che pluridecorato...
Quindi cosa vuol dire? Il curriculum, esatto, il curriculum non fa l'uomo. Quindi, ripeto, per me è una vicenda che, se fosse confermata, al netto che ci sono testimonianze, accuse e tutto, è abbastanza grave e... non dico che conferma, ma comunque mette un altro tassello a tutto quello che è l'ambiente gerarchico, militare, fatto di, insomma, non solo di ordine e disciplina, ma anche di torture psicologiche, a livello anche di punizioni di questo tipo. Quindi non benissimo, ecco, non esce bene ancora una volta l'immagine della nostra accademia, in generale tutto l'ambiente militare, ecco.
Ora, l'abbiamo detto spesso, l'ambiente militare, proprio per il modo in cui è chiuso, per il modo in cui funzionano le gerarchie, cioè estremamente tossico, estremamente maschilista, e non sono assolutamente sorpreso da quello che abbiamo ascoltato, e mi sembra anche estremamente plausibile. Poi non entro neanche nel merito effettivamente di quello che è successo, se non per dire che non è solo umiliante ma è anche pericoloso, perché se vai lì a molestare il cavallo, nel senso, magari ti dà anche un calcio. La butto lì, non si tratta solo di umiliazione eccetera, ma a volte è anche rischioso e pericoloso. Comunque, detto questo, io spero che si riesca ad accertare effettivamente se questi fatti siano avvenuti o meno, e che il colpevole, se si tratta del generale o...
Dice ufficiale Repubblica.
Di questo ufficiale, che insomma riceva giustizia sia dal punto di vista militare che civile.
Comunque, pluridecorato, CV, quello che vuoi, non è una difesa per me.
Una medaglia al nonnismo. Passiamo agli esteri.
Bene, ci spostiamo in Argentina, perché dopo meno di 2 mesi dall'insediamento di Javier Milei come presidente del paese, è arrivato anche il primo sciopero contro le nuove politiche promosse appunto per risollevare economicamente un paese in forte crisi. Non parliamo infatti solo del costo della vita sempre più alto, ma anche di inflazione alle stelle, fortissima svalutazione del peso argentino nei confronti del dollaro americano, insomma tutte problematiche che Milei ha intenzione di risolvere attraverso forti tagli alla spesa pubblica e con drastiche riforme. Misure che inevitabilmente si riflettono in primo luogo sulla popolazione argentina, e quindi arriviamo a ieri, dove lo sciopero indetto dal più importante sindacato del paese, la Confederazione Generale del Lavoro, che ha coinvolto moltissime città argentine in tutto il paese, compresa la capitale di Buenos Aires. Infatti il punto centrale dello sciopero riguarda la legge Omnibus, o per dirla completa, la legge delle basi, dei punti di partenza per la libertà degli argentini.
Capisco.
Presentata da Milei e composta da ben 664 articoli che vanno a modificare o abrogare delle leggi a livello economico, fiscale, sociale o amministrativo, e che quindi rappresentano un punto molto importante, perché insomma ci sono delle riforme che vanno a modificare drasticamente a livello politico, a livello economico, il paese, che è già martoriato, e quindi si protesta in questo senso contro questa legge Omnibus. Infatti la partecipazione, come detto, è stata altissima. Solo a Buenos Aires si parla di circa 600.000 persone, e in tutti i paesi 1 milione, anche se comunque i dati che dà la polizia sono molto inferiori, dicono 40.000 a Buenos Aires. Insomma, comunque c'è sempre questa distinzione tra numeri reali e numeri, insomma,
classic. Polizia.
Esatto. Parliamo di uno sciopero talmente grande in cui hanno aderito, oltre a sindacati, gruppi politici, associazioni, molte delle realtà lavorative del paese, ad esempio impiegati, operatori sanitari, pensionati, editori, camionisti, insomma tantissime
categorie.
Realtà e categorie del paese, per protestare contro quelle che sono progetti di Milei, appunto.
Quindi si parla comunque di una riforma di natura economica. in toto?
Principalmente economica, anche perché non so se vi ricordate, già dal suo insediamento Milei aveva promesso fin da subito di fare tagli, insomma togliere i ministeri, togliere roba per cercare di rientrare all'interno delle spese del paese.
Cosa che poi ha fatto, peraltro ricordiamo anche la retorica del dovremmo stare molto peggio prima di stare meglio.
Esatto.
Cosa che evidentemente sta succedendo, alle persone non sta andando bene, anche se sospetto che le persone che adesso stanno protestando non siano quelle che hanno votato Milei, nel senso ha avuto un'approvazione incredibile nel paese Milei, quindi che non vuol dire che non ci sia stata opposizione, ma insomma diciamo che ritengo che queste frange che stiano protestando non siano il suo elettorato ovviamente.
Vorrei un parere da esperti economisti, perché ricordo che appunto si era parlato della prima riforma, ora perdonatemi non mi ricordo, non entro nel dettaglio, però si parlava di una riforma economica che metteva appunto il popolo in un'iniziale situazione di svantaggio, ma secondo gli economisti ricordo che dicevano vabbè, però effettivamente non è assurda sta cosa, ha senso d'essere, eccetera. Quindi sarei estremamente curiosa di sentire appunto il parere di persone che capiscono esattamente cosa sta succedendo, perché ovviamente le manifestazioni sono espressione di tante cose, la cosa principale è il disagio. Però non sempre c'è una comprensione appunto anche da un punto di vista pratico delle riforme eccetera. A me Milei sembra ed è sempre sembrato un pazzo, quindi premetto che non ho chissà quali aspettative. Però mi aveva colpito appunto il fatto che almeno inizialmente ci fossero dei commenti almeno un po' positivi da parte degli economisti.
Sai cosa mi ricorda questa osservazione? Che è assolutamente corretta, spesso si protesta senza sapere quello di cui si sta parlando perché la maggior parte delle persone non sono economisti, no? Ed è quello che succede anche negli Stati Uniti con la cosiddetta Bidenomics, no? L'economia di Biden, che sta portando un sacco di vantaggi all'America, è scesa tantissimo l'inflazione, è aumentata l'occupazione e in generale il PIL sta crescendo e l'America da un punto di vista economico va benissimo, ma qual è la percezione? L'esatto opposto, perché viene fatta propaganda in quel senso e le persone non hanno una chiara percezione di quello che sta succedendo da un punto di vista economico se magari vengono bombardate costantemente da messaggi che sono l'opposto. E qui magari anche un po' quello che sta succedendo in Argentina. Non lo sappiamo in realtà, cioè, visti i dati dell'inflazione sembra una cosa piuttosto grave e possiamo dirlo persino noi, però davvero non siamo economisti.
Anche perché da non economista mi viene da pensare, ad esempio, pensando all'Argentina, al modo in cui economicamente è adesso, con l'inflazione altissima, il peso che non vale praticamente nulla, come è possibile risollevarsi senza andare a intaccare letteralmente tutto il paese? Gioco forza, ci saranno delle riforme che dovranno quantomeno andare a sistemare il paese e andranno quindi a intaccare i cittadini. Quindi da una parte risolvere una cosa, cioè risolvere un problema così grosso, comporta anche andare a intaccare purtroppo i cittadini in quel senso lì. Quindi è una situazione anche quella che, non una situazione, ma un punto su cui secondo me è importante sottolineare e fare una riflessione, perché la situazione argentina è molto grave e andare a risolverla comunque non sarà tutto rose e fiori nel risolverla in quel senso lì, secondo me.
Vedremo quanto tempo ci vorrà più che altro perché queste riforme portino dei risultati, che significa per quanto tempo le persone dovranno continuare a soffrire in questa situazione, ecco. E siamo ai Fish and Bits.
Eccoli.
Dunque, fish nudista. E voi direte, grazie, sarebbe strano un fish non fosse ignudo, ma intendo un'altra cosa. Quanti di voi conoscono l'Akada Matsuri? Un festival giapponese che insomma da noi si traduce più o meno come festa dell'uomo nudo.
Akada Matsuri.
Esatto, bravissima, bravissima.
Grazie a tutti.
Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di un festival che celebra il raccolto, la fertilità e l'abbondanza ed è caratterizzato, insomma, come il nome suggerisce, dal fatto che le persone ci vanno spesso nude o più tradizionalmente vestite con il classico perizoma giapponese, il fundoshi, e basta, solo il perizoma. Insomma, dico persone, ma in realtà sono solo ed esclusivamente uomini che fanno una sorta di lotta rituale in cui devono cercare di afferrare un ramo che pende dal soffitto, in cui sono appesi dei mochi, dolci giapponesi. No? Ed è una gara di una foga disumana, la gente spesso torna a casa con ecchimosi, ematomi, abrasioni, di tutto.
Una pentolaccia un po' più strong.
Una roba, insomma. Qual è la notizia? Che adesso sarà permesso partecipare anche alle donne. Questo per la prima volta nei 1250 anni di storia di questo antico festival. Anche se, attenzione, le donne non potranno andarci nude, ma potranno solo partecipare nel rituale che prevede, insomma, che le persone portino al tempio degli stralci di bambù avvolti in paramenti. Quindi niente perizoma, solo bambù. Perché va bene il progressismo, ma a tutto c'è un limite. Quindi i più progressisti hanno applaudito all'apertura alle donne, una inclusione gender free, ma i più maliziosi fanno notare come potrebbe essere dovuto al fatto che, a causa del declino della popolazione giovane, sempre meno persone partecipano a questi rituali, sia ormai necessario necessario chiedere persino le donne per perpetuare la tradizione. Comunque, siccome ho visto questo errore fatto spesso nella stampa, non stiamo parlando, attenzione, del festival del fallo, il Kanamara Matsuri, quello famosissimo per distribuire ai partecipanti le calecca a forma di genitali, insomma.
Kanamara Matsuri.
Insomma. Insomma, famosissimo per portare insomma una gigantesca rappresentazione di un fallo come facciamo noi con i santi, insomma una cosa completamente diversa, molto più antica, lo dico giusto così per precisione. Quindi festival dell'uomo nudo, non festival del fallo, quindi sappiatelo.
Cioè io mi immagino, oh raga, non c'è più nessuno, siamo in crisi. No, che palle, ma dobbiamo chiamare anche le donne, raga, ma si stava davvero così bene, ma
perché? È necessario.
Cioè. Dai, facciamole portare delle robe, però tipo, basta.
E immagino che qualcuno lì abbia anche chiesto, ma quindi dovranno venire anche loro in perizoma? E tutti, no, scena del Parlamento italiano, no, assolutamente.
Quindi loro ci saranno all'interno di questo rituale, vestite, e prima di questa pentolaccia, insomma.
Pentolaccia. No, io mi sto immaginando delle scene incredibili.
Allora, si mazzuolano violentemente, cioè. E quindi,
con
niente.
Cosa?
A mani nude.
Quello era l'altro tipo di festival, qui si mazzuolano a mani nude.
Mi confondi, Alessio.
Qui si mazzuolano a mani nude.
Ha fatto la differenza prima. Lo giustifico.
Comunque, positivo, apprezzo che le donne possano andare lì e godere di centinaia e migliaia di uomini mezzi nudi che si picchiano amorevolmente. È buon per loro.
Una nube di virilità si dipanerà.
Nel Giappone.
Trend Zone. Allora, quest'oggi ci spostiamo su X.
Ex Twitter,
che riporta sempre il trend del giorno, quindi il 25 gennaio oggi.
Per qualche motivo, cioè, apprezzo in realtà, quindi hashtag 25 gennaio perché evidentemente è il 25 gennaio.
Buona sapersi.
Poi, secondo di tendenza, chi l'ha visto, che continua a essere piuttosto rilanciato in Italia. Apprezzo perché hanno fatto anche inchieste interessanti nel corso degli anni, quindi ci sta.
Che evidentemente era ieri nel palinsesto, mi viene
esatto.
Da dire.
Esatto. Terzo posto, Boban, ok.
Che è un ex calciatore.
Immaginavo.
Croato, okay. Sì.
Quarto di tendenza, autonomia differenziata.
Egola.
Ci siamo, grazie Calderoli.
Sa di cosa parla.
Di una cosa molto semplice.
Molto semplice.
Semplicissima.
E poi, in chiusura, al solito, per soliticare i nostri cervelli, il Grande Fratello. Ci sta. Perché no? La domanda è perché no.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo dopo con Breaking Italy.